2 Corinti capitolo 4 versetti 5 e 6. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore. E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Vogliamo pregare. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringraziamo per queste parole, perché queste parole sono diventate verità, realtà nella nostra vita. Hai fatto risplendere la luce della gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo. Il sole della grazia risplende. Ti ringraziamo con tutto il cuore per il privilegio di essere qui riuniti nel tuo nome, davanti al tuo volto, per ascoltare la tua parola. Signore fedeli, prendici oggi. Prendi ogni pensiero, prendi tutto sotto l'obbedienza della tua volontà. Ci poniamo consapevolmente sotto la guida del tuo Spirito Santo e ti chiediamo che il tuo prezioso e santo sangue possa pulire e cancellare ogni macchia, ogni colpa, ogni peccato, affinché possiamo entrare alla tua presenza. Dio fedele, davanti a te dobbiamo gridare, siamo di labbra impure, abitiamo tra un popolo di labbra impure, che tu ora voglia toccare i nostri cuori e le nostre labbra. Purifica e santifica. Vogliamo consacrarti alla tua presenza, come ti ringrazio per tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Quale desiderio c'è in noi di avere comunione con te e comunione fra di noi. Ti chiediamo di benedire tutti quelli che sono nuovi. Ancora è tempo di grazia e ti chiediamo insieme di aiutare a portare la messe. Tu dici la messa è matura, gli operai sono pochi. Dio fedele, benedicici ora e sii con noi per grazia. Che possa da questo culto venire frutto per l'eternità. Rispondi alle domande, risolvi i problemi, salva i perduti, guarisci i malati, libera i prigionieri, glorifica il tuo nome, libera quelli che sono legati, glorifica il tuo nome e conferma la tua parola. Ti ringraziamo per questo. Tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Alleluia. Amen. Questo pomeriggio ci asterremo di cantare. Il canto è nella maggior parte dei cuori, è riconoscenza e adorazione. Ho avuto la sorpresa che il fratello Rus, senza che io lo sapessi, è qui e vorrei chiedergli di rivolgere a noi una parola di saluto. E poi farò un resoconto del viaggio che ho fatto e poi avremo una parola di riflessione. E speriamo che tutti, anche coloro che sono qui forse per la prima volta, che Dio possa parlare a noi tutti. È un grande privilegio per me essere qui oggi e vi saluto tutti calorosamente nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Sono così riconoscente che possiamo vederci di nuovo. Non sono qui spesso, non sarei qui nemmeno oggi, ma mio zio è molto malato e io ho fatto una visita ed era molto contento di questo. Ecco perché ho aggiunto questi 100 chilometri e sono venuto qui. Auguro a tutti voi la benedizione di Dio. Voglio portare anche i saluti del fratello Smith. Io ho detto che sarei stato qui oggi e lui manda saluti a tutti. Che Dio ci benedica, è la mia preghiera. Amen. Adesso parla il fratello Frank. È stato molto breve. Per quanto riguarda il fratello Rus, devo dire con cuore sincero che noi ci conosciamo dal 1953 circa, sì, 53 o 54, molti anni fa. E stiamo insieme e combattiamo per il Signore, per la fede che è stata una volta per tutte data ai santi. In lui e nel fratello Smith ho dei pilastri che stanno semplicemente lì, inamovibili in ogni tempesta. Per tali fratelli nella Chiesa di Krefeld sono a Dio riconoscente dal profondo del cuore. Voi, miei cari fratelli e sorelle, qui presenti, potrei dire lo stesso di tutti quelli che sono qui oggi. Alcune tempeste si sono abbattute su di noi e altre devono ancora arrivare. Ma per la grazia di Dio resteremo in piedi. Se la nostra casa spirituale è stata costruita sulla roccia, solo chi ha costruito sulla sabbia viene spazzato via, travolto e rovesciato. Questo è ciò che dice il Signore nella parabola. Quando arriveranno le tempeste, si scatena la tempesta, allora si manifesterà se si è costruito sulla roccia o meno. Quello che sento nel mio cuore di gratitudine a Dio e anche per voi, solo Lui può giudicarlo, quanto sono grato per voi. So che il Signore ha la sua via con noi, che continuerà la sua opera e che l'ultimo messaggio arriverà fino agli estremi della terra. Nei prossimi giorni inizieremo in Italia, l'ho già menzionato qui, pregate soprattutto tutto per il periodo del 3 fino all'11 maggio. Le lotte spirituali si fanno più intense e più difficili, ma la verità fa breccia e tutti coloro che sono della verità ascoltano la parola di Dio. Il mondo intero può stare come vuole e può sembrare arrogante quando Giovanni scrive: noi sappiamo che siamo da Dio e tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, e chi è da Dio ci ascolta. È una parola grossa, ma è vero, la missione divina, la parola di Dio, il cibo spirituale preparato per il popolo di Dio per questo tempo. Questa parola chiara e pura, e ne siamo molto grati. Dal punto di vista politico e così via, sono accaduti due eventi speciali dall'ultima volta, uno in Libia e uno a Roma. Gli eventi di Roma mi hanno particolarmente toccato. Non ho un televisore, ma se ne avete uno non dovete vergognarvene, non dovete nasconderlo, ma se volete al massimo potete buttarlo fuori. Comunque stavo guardando il telegiornale e ho visto l'uomo del Vaticano nella sinagoga e non ci credereste. Hanno cantato il Salmo 150 con grande entusiasmo e quest'uomo si è lasciato celebrare nella sinagoga. Non sanno cosa fanno, ma una cosa si può già vedere adesso: quando il ministero dei due testimoni avverrà dopo il rapimento e il Tempio sarà ricostruito, come sarà facile fare un pellegrinaggio per quest'uomo e fare la consacrazione in modo così bello del Tempio. Ma quello è il momento in cui il Signore lo colpisce con il soffio della sua bocca, perché allora va troppo oltre. Ma di queste cose scriveremo più avanti. Sono dottrinali, sono profetiche e non dovrebbero essere solo accennate, ma trattate a fondo in modo che tutti sappiano esattamente come stanno andando le cose. E sapete che Dio senza merito ci ha dato la sua parola rivelata, non l'ha messo nelle nostre mani, ma nei nostri cuori, senza merito. Non possiamo farci nulla se oggi ci è permesso di vedere gli eventi profetici da una prospettiva divina, e per questo siamo profondamente, sinceramente grati al Signore per il ministero del fratello Branham. Senza questo ministero profetico non avremmo alcuna chiarezza su tutte queste cose. Saremmo perplessi come tutti gli altri, avremmo interpretato come tutti gli altri, ma non avremmo saputo per rivelazione di cosa si tratta. Quindi quando sentite le persone parlare del marchio della bestia e dire semplicemente: chi non osserva il sabato è il marchio della bestia. C'è confusione fra tutti i cristiani. Vengono proclamate tradizioni, opinioni. Il sabato è il sabato, la bestia è la bestia, il falso profeta è il falso profeta. Ogni cosa al suo posto. Dico questo solo per sottolineare una cosa. Io sono riconoscente a Dio e spero che voi tutti, riconoscenti a Dio con tutto il cuore per la rivelazione dei misteri che erano rimasti nascosti su cui si tentava a capire o si interpretava. Oggi non c'è più bisogno di interpretarli, sono chiari perché è arrivato il tempo del compimento. Lo abbiamo sottolineato più volte, la profezia biblica non ha bisogno di essere interpretata, ma deve essere vista nel suo adempimento, accettata e se destinata a noi, sperimentata. Dio conferma e realizza la sua parola facendo ciò che ha promesso. Non so se è stato qui o altrove, ma ogni volta che le promesse di Dio si realizzano, arriva luce, arriva chiarezza, arriva la rivelazione della parola e della volontà di Dio, ma arriva dove il popolo di Dio sta aspettando che Dio confermi la sua parola. E che anche si compie. Ai tempi di Mosè il mondo intero era nella desolazione, tutto l'Egitto era coperto dalle tenebre e la scrittura dice che si potevano toccare le tenebre. Ma dove era Israele, la promessa, il profeta, tutto ciò che Dio aveva preparato e ordinato, lì c'era il sole splendente. Splendente, c'era la luce, c'era la chiarezza, c'era la parola della promessa, c'era il così, dice il Signore, c'era Dio che operava e questo è ciò di cui ci occupiamo oggi. Non per creare un'atmosfera, non per essere pii, ma per riconoscere Dio nelle sue azioni in questo tempo e per col suo aiuto, ordinarlo come ha già fatto lui nella scrittura. Abbiamo iniziato qui con la parola di 2 Corinti capitolo 4 dove è scritto, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce. È avvenuto questo? Allora dite Amen, Alleluia. Dio ha fatto risplendere la sua luce nei nostri cuori. Cosa disse allora il profeta Isaia? Il paese di Neftali e Zabulon, che erano nelle tenebre, ha visto una grande luce. Il Signore è andato per servire in quel luogo. Egli era ed è la luce del mondo. Tutti vengono illuminati da Lui. Senza di Lui non c'è né luce né vita. In Lui c'era la vita e la vita era la luce degli uomini. Appartiene insieme. Non il predicatore, non l'uomo che porta la parola di Dio, ma come abbiamo detto più volte, il compito della predicazione è portare le persone a contatto con Dio. Questo è lo scopo della predicazione della parola di Dio. Che le persone siano messe attraverso la parola e allo Spirito in collegamento con Dio, in modo da ricevere chiarezza attraverso il collegamento con Dio, attraverso lo Spirito e la parola. Poi ancora qui è scritto per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Adesso andiamo a 2 Timoteo capitolo 4, 2 Timoteo capitolo 4. voglio leggere alcuni passi della scrittura per mettere in risalto questo aspetto. Qui è scritto dal versetto 16: nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. Principalmente si tratta per me che se i predicatori e le persone si ritirano e non possono seguire ciò che Dio sta facendo ora, allora io e tutti noi possiamo renderci conto di questo e dire: il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato. Quando leggo una parola come questa, divento riconoscente dentro di me. Voi sapete che il cammino dei veri servitori di Dio era un cammino solitario, ripido, spinoso, coronato da incomprensioni, una tale via. Il nostro Signore dice: dove è stato un profeta che non avete perseguitato, o un messaggero di Dio che non avete ucciso? Tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. La via del Signore è stata anche così mal capita dalle persone, perché avevano i loro punti di vista nelle loro vie, e noi siamo qui oggi per essere sollevati dalle nostre vie bloccate per arrivare a colui che poteva dire di sé: io sono la via, la verità e la vita. Se oggi Dio riuscirà a togliere ogni individuo, a toglierlo dalla propria strada, dai propri pensieri, dai propri insegnamenti, da tutto ciò che è proprio, e a collocarlo nel divino, allora questa riunione sarà stata utile, ne avrà valuto la pena. Abbiamo nel nostro cuore un sì a Dio, un sì alla Sua parola. Diciamogli: Signore, mostrami la Tua via, voglio percorrerla. Rivelami la Tua parola, voglio crederla. Se siamo in questo atteggiamento di cuore verso il nostro Dio, sotto la proclamazione della parola, allora vi dico che Dio darà la Sua benedizione e ci aiuterà, perché la Sua parola non può tornare vuota indietro, ma compirà ciò per cui Lui l'ha mandata. In 2 Timoteo, primo capitolo, è scritto nel versetto 9: egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Gesù Cristo, il nostro Signore, ci ha chiamati con una santa chiamata e credo che questa chiamata divina sia arrivata nella nostra vita perché secondo il suo proposito ci aveva già destinati prima della fondazione del mondo ad ascoltare la sua parola, a sperimentare la sua grazia e a ricevere la vita eterna. E per questo negli Atti degli Apostoli 13 è scritto: tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Credi tu con tutto il cuore che Dio, prima della fondazione del mondo, ti ha predestinato a vivere non solo temporaneamente qui sulla terra, ma eternamente nella gloria. E vedrai che attraverso questa fede nel piano di Dio che sta realizzando si aprirà anche per te qualcosa per poter ricevere e credere al Divino. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia. Che parola potente! Non sulla base di opere, perché nessuno possa vantarsi. Se qualcuno vuole vantarsi, si vanti nel Signore. Si vanti della grazia di Dio che si è manifestata in noi. E se qualcuno vuole renda grazie al Signore che è entrato nella breccia e ha pagato il prezzo più caro al Golgota. E anche questo versetto, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. L'annunzio di queste meravigliose cose che Dio ci ha dato avviene attraverso il Vangelo. Vangelo significa buona notizia, lieto annunzio al peccatore che è stato salvato, al malato che è stato guarito. Buona notizia a chiunque in ogni situazione voglia solo venire al Signore. Ecco perché il Salvatore disse in quell'occasione: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Perché andiamo a predicare? Perché predichiamo la parola? Per dare alle persone le insondabili ricchezze di Dio che ci sono state in Gesù Cristo, per farle conoscere. Ancora è scritto qui dal versetto 12: è anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. Che parola meravigliosa. Caro fratello, cara sorella, cari amici, oggi vogliamo dirlo con certezza anche noi. So in chi ho creduto, so in chi ho riposto la mia fiducia. E Dio è fedele, mantiene le sue promesse. La scrittura non può essere infranta. Chiunque oggi invochi il nome del Signore salvato, così è scritto nel profeta Gioele, così ha detto Pietro nella prima predica a Pentecoste. Quindi Paolo scrive qui, perché so in chi ho creduto. Perché so in chi ho messo la mia fiducia. Alleluia. Dovete dare spazio al vostro cuore per poter pronunciare con fiducia un alleluia, un amen, un lode a Dio con le vostre labbra. Dillo anche tu al tuo Dio nel tuo cuore: Signore, so in chi credo, so in chi ho riposto la mia fiducia. Se avessimo riposto la nostra fiducia in noi stessi, in me, in te e negli altri, allora saremmo stati svergognati. Ma coloro che confidano nel Signore non saranno e non possono essere svergognati, perché Egli fa sì che le promesse siano mantenute. Qui ancora è scritto: e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ma colui che ha iniziato porterà a compimento. Lui può salvare, custodire, può anche rialzare quando qualcuno è caduto, può fortificare le ginocchia stanche, le mani allentate, può renderle forti, può fare tutto. Vogliamo avere fiducia in Lui, prendiamolo in parola e diciamoglielo: Signore, siamo venuti per essere rafforzati da Te, per essere benedetti da Te. Siamo qui per fare una nuova esperienza con Te, come desideriamo tutti una comunione intima con il nostro Dio, una nuova esperienza col nostro Signore, che ci renda così freschi, così felici, che ci riempie interiormente di una nuova certezza che il Signore è con noi e che abbiamo trovato grazia davanti a Lui, presso di Lui. Lo abbiamo sottolineato anche qui, così come Mosè lo ha espresso in Esodo 33. Signore, se ho trovato grazia agli occhi Tuoi, Ti prego, fammi conoscere le Tue vie. E vediamo, fin dai tempi di Abramo e forse anche prima, Dio ha fatto conoscere le sue vie a tutti i suoi servitori. In Genesi 18, versetto 17, possiamo leggere che il Signore parla: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Il nostro Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i suoi servi, i profeti. Amo, capitolo 3, versetto 7. Il Signore è e rimane lo stesso nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Che bello che possiamo dire con il cuore: Giova dell'Antico Testamento e Gesù nel Nuovo Testamento. Il grande Io Sono, il Signore che ha parlato ai profeti e che poi si è fatto carne per redimere noi che siamo in questo corpo di carne. Leggiamo dal capitolo 22, versetto 6 degli Atti degli Apostoli. Ci sono tre parole che mi sono venute al cuore quando ho letto questa parola. Atti 22, versetto 6. Lì è avvenuto. Queste tre parole mi sono arrivate dritte al cuore. Leggiamo ancora. Mentre ero per strada e mi cinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Soprattutto queste tre parole. Improvvisamente è successo, lì è successo. Abbiamo bisogno di conoscere un giorno, un'ora, un luogo in cui abbiamo avuto il nostro incontro, la nostra esperienza con il Signore. Dobbiamo poter dire: lì è avvenuto. Anche dopo anni e anni dobbiamo essere in grado di indicare un punto, un luogo e dire: è lì che è successo, è lì che il Signore mi ha parlato, è lì che ha brillato la luce su di me. È lì che mi ha chiamato, è lì che mi ha incaricato. È stato allora che mi ha mandato, è stato allora che mi ha salvato, e allora è lì che mi ha fatto grazia. Che si possa semplicemente dire: oggi può accadere, oggi possiamo sperimentare Dio, e non pensate che siamo qui solo per parlare di ciò che gli altri hanno sperimentato con Dio. Credete che oggi siamo qui per sperimentare le stesse cose con Dio e per ricevere da Lui ciò che i nostri fratelli e sorelle del cristianesimo all'inizio hanno sperimentato con Dio e hanno ricevuto da Lui. Siete d'accordo con questo? Se pensiamo solo di avere Paolo davanti a noi ora e pensiamo che sia successo lì, allora ci passerà davanti come un film che potremmo vedere. No, noi vogliamo fare un'esperienza con Dio. Vogliamo poter dire oggi: è successo domenica pomeriggio a Zurigo, nella Volkshaus, nella Sala Bianca. Vogliamo poter dire: è successo lì. Dio mi ha parlato. Mi ha dato luce e chiarezza. Mi ha liberato dal peccato. Mi ha convinto di aver peccato e mi ha mostrato il mio stato, come ero perduto. E allora che ho riconosciuto me stesso e allora ho riconosciuto Lui, è stato lì che è successo. Continuiamo a leggere, conoscete questa storia? Ora leggerò dal versetto 12. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano la rendevano buona testimonianza, venne da me e accostatosi mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Avrebbe anche potuto scrivere o dire in seguito: lì è successo. Quando Dio si rivela a noi, quando abbiamo un incontro con il Signore, succede qualcosa. Quando ci parla, quando ci chiama, arrivano la luce e la vita. Arriva la chiarezza, si aprono i nostri occhi. Quando sono stati aperti, siamo destinati a trasmettere la stessa luce agli altri. E questo è ciò che leggiamo nel versetto 14. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. Che profezia, una bellissima profezia. Questo Anania ha profetizzato. Era un uomo che aveva un legame con Dio, che era guidato dallo Spirito, che poteva essere usato come strumento nella mano di Dio in modo potente. Bisogna sottolineare questo aspetto in particolare. Ti ha destinato a conoscere la sua volontà. Come sarebbe possibile proclamare la volontà di Dio agli altri se non l'avessimo riconosciuta noi stessi? Come sarebbe possibile esporre la parte profetica della storia della salvezza se Dio non avesse rivelato e svelato i misteri nascosti? Permettetemi di inserire già qui che Dio ha ordinato al fratello Branham di enfatizzare la parte profetica e dottrinale in questa generazione e ha confermato il suo ministero in modo incomparabile, che tutti coloro che vogliono solo credere possono credere, perché non hanno solo sentito le parole, ma hanno anche visto e assistito alla conferma divina come legittimazione. Eppure il Signore dice: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Perché siamo venuti? Perché abbiamo sentito l'attrazione divina. Non potevamo più a lungo resistere. È diventata sempre più forte. E ora possiamo guardare indietro e dire: è stato lì che è successo. Lì è successo. Ecco, ci sono molte esperienze che ci sono state concesse per la grazia di Dio. Se il fratello Branham potesse essere qui oggi, potrebbe indicare l'11 giugno 1933, alla fine alla fine di Spring Street, proprio sul fiume, e questa strada poi finisce nel fiume e può dire lì che è successo, quando la luce brillò attraverso le nuvole verso le 14 e la voce disse: come Giovanni fu inviato prima della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un messaggio che deve precedere la seconda venuta di Cristo. Potrebbe dire: lì è successo. Chiunque vede l'immagine con la colonna di fuoco sopra il suo capo potrebbe anche dire: è successo in Houston, in Texas, nel gennaio 1950. Potrebbe dire: lì che è successo. Giovanni il Battista avrebbe potuto indicare il luogo in cui i cieli si aprirono e lo Spirito discese, avrebbe potuto dire: è lì che è successo. I 120 avrebbero potuto indicare la stanza nell'alto solaio e lì e poter dire: è lì che è successo. Cari, quando leggiamo le Sacre Scritture, abbiamo abbastanza esempi di persone che sperimentarono Dio. Siamo la testimonianza vivente del Dio vivente qui sulla terra, in mezzo a un mondo che nega perfino l'esistenza di Dio per la maggior parte. E noi possiamo rallegrarci delle benedizioni del nostro Dio sempre nuovamente. Ora viene la cosa più potente. In Atti 22, versetto 14, qui è scritto: egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. Perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Che cosa è stato? Una conversione completa, compreso il battesimo. Non vogliamo servire il Signore a metà, ma fino in fondo. È semplicemente giunta l'ora in cui Dio vuole averci completamente. Se siamo stati destinati a riconoscere la sua volontà, perché non dovremmo farlo? Quanto segue detto dallo stesso Paolo in Atti 26, versetto 18. Per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevere per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Ecco di cosa si tratta: aprire loro gli occhi. Prima che si sono aperti gli occhi, è stato circondato dalla luce. Poi è stato destinato ad aprire gli occhi agli altri. e che ci crediate o meno, ovunque la parola di Dio viene predicata, perché è stata rivelata, anche gli occhi delle persone si aprono. Vengono unti, vedono ciò che prima non potevano vedere, sentono ciò che prima non potevano sentire. Dio ha semplicemente ordinato che sia così, che attraverso la proclamazione, la chiarezza, l'illuminazione, la rivelazione, che tutto è dato da Dio attraverso la proclamazione della sua parola, che il suo spirito può aleggiare sulla congregazione per dare vita alla parola e rivelarla all'individuo. Poiché ci occupiamo anche della parte profetica della storia della salvezza, permettetemi di leggere qui da 2 Pietro. 2 Pietro capitolo 1 versetto 19, la parola che tutti conosciamo. 2 Pietro 1 versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Abbiamo la parola profetica, e questa parola profetica, essendo stata rivelata divinamente, brilla come una luce brillante in luogo oscuro. È lì che è successo. Oggi può accadere che Dio ci dia chiarezza sul fatto che stiamo vivendo nella parte profetica conclusiva della storia della salvezza divina. Nel 12° capitolo del profeta Daniele, nel versetti 8 e 9, leggiamo quanto segue. Daniele 12, versetti 8 e 9. Io dii, ma non compresi, e disse: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose: va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Non per sempre, ma solo fino alla fine dei tempi. E poiché ora viviamo nei tempi della fine, possiamo confrontare la parte profetica che si sta realizzando con la parola profetica. Possiamo osservare come tutte queste cose si stiano realizzando davanti ai nostri occhi. Egli rispose: va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Non più a lungo. Ora è il tempo della fine e lo scrivo nel prossimo opuscolo, non perché abbiamo letto di più la Bibbia o perché l'abbiamo capita meglio. No, non è questo, ma perché il tempo è compiuto, perché l'ora di Dio è qui, il messaggio di Dio è qui. L'opera finale di Dio è qui. La chiamata fuori della Chiesa sposa sta avendo luogo, la sua preparazione per il grande e glorioso giorno. Come sapete, quando si parla di questo argomento si sente sempre dire: questo era già, lo aspettavano centinaia di anni fa. E qualcuno recentemente mi ha detto: mia nonna contava già sul ritorno del Signore, e anche mia madre, e ora sono già vecchio, come posso ancora crederci? Allora una parola è entrata nel mio cuore o nella mia mente: se la nonna e la madre non avessero aspettato la venuta del Signore, loro non sarebbero partecipi quando il Signore verrà a prendere i suoi. È semplicemente una promessa che tutti coloro che hanno amato la sua apparizione, le persone, non importa in quale tempo siano vissute, quando saranno nella gloria, avranno atteso il ritorno del Signore nel loro tempo. Se così non fosse, se non è il caso, non ci saranno affatto quando Egli tornerà e i morti in Cristo saranno risuscitati. E vi dico perché: in tutti i veri credenti c'è una speranza divina viva e non può essere soppressa. Vive, si muove. Sapete cosa voglio dire? Non abbiamo un Dio morto né una fede morta. Abbiamo un Signore risorto. Abbiamo una speranza viva. E se Paolo poteva scrivere già allora: non tutti morremmo, ma tutti saremo trasformati, allora non si sbagliava affatto. La parola di Dio è infatti valida per tutto l'arco del tempo, fino alla fine, finché il tempo passa all'eternità. Molti sono già addormentati, ma noi siamo ancora vivi, quindi siamo qui. Non ci siamo sbagliati affatto. Non si è sbagliato Paolo. Quello che ha scritto si sta compiendo anche sotto i nostri occhi. Si compirà anche la parola che tutti quelli che sono rimasti saranno trasformati, e i mortali si vestiranno di immortalità, e i corruttibili si vestiranno di incorruzione, i corruttibili si vestiranno di incorruzione. Noi che siamo in età avanzata abbiamo talvolta qualche problema con il nostro corpo terreno. L'ho già detto anche qui. Rallegriamoci di questo e consoliamoci dicendo che un giorno saremo di nuovo giovani e non potremo mai invecchiare, ma saremo con l'Eterno per l'eternità, senza preoccupazione, senza malattia, senza sofferenze, senza morte. Saremo presso il Signore in eterno. Le cose che occhio non vide, che orecchie non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Certo, posso capire tutti coloro che guardano i giovani che hanno 16, 17 anni e poi pensano tra sé: beh, sarebbe più bello se avessi di nuovo 16 o 17 anni. Non preoccupatevi, è quello che saremo tutti quando il Signore tornerà. Giovani, sani, senza traccia di peccato, di sofferenza, di morte, di tutto il vecchio sarà passato e tutto sarà diventato nuovo. Se possiamo riassumere ciò che abbiamo analizzato questo pomeriggio, allora possiamo vedere che possiamo dire: lì è successo. È stato lì che ho incontrato il Signore. È stato lì che ho ascoltato la parola di Dio per la prima volta. È stato lì che ho consacrato la mia vita a Dio. È stato lì che ho riconosciuto la verità. E è stato allora che Dio ha aperto il mio cuore, mi ha aperto gli occhi, mi ha dato chiarezza. Si potrebbero scrivere frasi, perfino pagine, su ciò che Dio ci ha dato e su ciò che abbiamo sperimentato con Lui. Improvvisamente è successo. L'importante è poter dire: so in chi credo. L'ho incontrato, l'ho sperimentato, è successo qui e là. L'ho detto ieri a Salisburgo. Non voglio solo aver predicato, voglio rivedere tutti coloro che hanno ascoltato la parola di Dio dalla mia bocca davanti al trono della grazia di Dio. Voglio vederli. Voglio rivederli, ed è questo, è a questo che sono rivolti i nostri sforzi, le nostre preghiere, la nostra predicazione. Tutto ha un unico obiettivo: vedere la schiera comprata con il sangue, come Dio ha perdonato, ha preparato e adornato come una sposa che può andare incontro al suo sposo. È quello che voglio vedere. Non possiamo fare altro di più che credere in Dio. Non possiamo adornarci elegantemente, no. Il Signore lo fa portando la Sua parola in noi e permettendo al Suo Spirito di operare in noi e su di noi. Dio fa grandi cose ancora. Ancora parla alle persone. Ancora annuncia, ancora un'Anania, ancora dei servitori che può mandare, che può usare, che può benedire. Che tutto questo possa essere nei nostri cuori, che molti possano ancora essere chiamati e preparati per il grande e glorioso giorno. E coloro che oggi sono forse abbattuti, cari, siamo ancora tutti sulla terra. Nessuno creda che ogni giorno possa essere il sole brillante. Attraverso tribolazioni qui va la via verso di te. Stefano è stato lapidato e gli apostoli, i profeti, come già detto, hanno percorso strade difficili. Aspettiamoci da Dio solo ciò che ha previsto per noi. Nessuno di noi può scegliere la propria strada. La tua e la mia è stata determinata da Dio. Percorri questa via con fede, percorrila se possibile senza litigare con Dio, senza discutere con Lui. Può essere un cammino difficile, ma porta alla gloria di Dio. Se c'è qualcuno qui che non ha ancora fatto esperienza con Dio, voglio dirvi che Gesù, il nostro Signore, dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
In unserem Herrn
Abbiamo tutto nel nostro Signore, il Salvatore, il Guaritore, in pratica tutto ciò di cui abbiamo bisogno, lo abbiamo in Lui. E le Sacre Scritture dicono: non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Dio non può negarci nulla, anzi vuole darci la pienezza, perché il Signore ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ci aspettiamo una completa restaurazione da parte di Dio prima del ritorno del Signore con tutto ciò che ne consegue, affinché la potenza di Dio possa essere manifestata come è stata rivelata la parola di Dio. Sapete, Dio non manda mai la sua parola da sola, la manda per mostrarci ciò che vuole fare, e noi crediamo alla parola promessa e poi la vedremo realizzata. Anche se dobbiamo aspettarlo, sentiamo il profeta dire nell'Antico Testamento: se la profezia tarda, aspettala, poiché certamente verrà. Siamo in attesa di ciò che Dio ci ha promesso. Sappiamo in chi abbiamo riposto la nostra fiducia e nessuno sarà deluso, nemmeno tu. Caro fratello, cara sorella, non essere più incredulo, non guardare a te stesso e non guardare alle circostanze, per il peccato peggiore è quello dell'incredulità. Anche se non vedi ancora la soluzione, credi che Dio te l'ha già data e che ti arriverà. Per favore, qualunque cosa facciate, non dubitate di ciò che Dio ha promesso. Con questo lo rendete bugiardo. Dio è veritiero, la sua parola è certa. Ciò che ha promesso lo mantiene. Tutte le promesse di Dio sono sì e sono amen. Possiamo dire questo: ogni promessa si realizzerà perché la santa bocca del Signore ha parlato. Dio non è un uomo, Dio è Dio ed è al di sopra di tutto, e la potenza di Satana sarà messa ai suoi piedi e la vittoria del nostro Dio sarà manifestata con la stessa certezza con cui è stata data per grazia al Golgota. Credete e sarà la gloria di Dio nel nome di Gesù. Avverrà per la gloria di Dio nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Dio fedele, a motivo della fede che abbiamo ricevuto attraverso la proclamazione della tua parola dalla predica, veniamo davanti al tuo trono di grazia per ringraziarti che tu cammini tra le nostre file e confermi la tua parola a tutti coloro che hanno un bisogno, una preoccupazione, qualsiasi cosa abbiano, perché il regno di Dio non consiste nelle sole parole, ma nella dimostrazione dello Spirito e della potenza. Signore amato, stendi il tuo braccio, fa che avvengano grandi miracoli e segni. attraverso il santo nome di Gesù, per la potenza di Dio, fa che si compia ora per il tuo onore e la tua gloria. Dio fedele, così come abbiamo creduto, è accaduto, e noi ti ringraziamo dal profondo del cuore e diciamo insieme alleluia, sia lodato Dio. Alleluia, sia lodato Dio. Signore amato, che venga l'ora della glorificazione del tuo nome e della conferma della tua parola. Oh, aiuta il tuo popolo, oh Dio, come ti ringraziamo che anche noi possiamo dire lì è successo, alleluia, e possiamo riassumere indicando il luogo in cui è accaduto con noi e per noi, alla croce del Golgota. È lì che è accaduto, alleluia, lì è accaduto per te, lì è accaduto per me, è compiuto per te, per me, per noi, i perduti sono stati salvati. I malati sono stati guariti, quelli che erano legati sono stati liberati. Il giorno piacevole, il giorno della salvezza, l'anno giubilare, l'anno che non ha 365 giorni, ma che termina solo quando il tempo della grazia è finito. Quest'anno di giubileo in cui si proclama la libertà a tutti coloro che sono legati e saranno liberati, sciolti. È scritto che saranno sciolti, che lo Spirito del Signore, che lo Spirito del Signore Dio riposi su tutta la Chiesa, su tutto il popolo di Dio, affinché coloro che sono legati e che siano liberati, i perduti salvati e i malati guariti. Innalza la tua Chiesa allo stato divino, Signore fedele. Fa che tutto ritorni come era all'inizio. Oh, ti ringraziamo. Lì è successo. Golgota glorioso, Salvatore glorioso, Re del Re, Signore dei Signori. Non solo ci hai redento, ma ti sei rivelato a noi, ci hai parlato, ci hai dato luce e chiarezza. Ti ringraziamo per questo. In breve, dacci un andare avanti, una breccia, presto, al più presto, mio Dio, togli ogni sospiro, ogni lamentela, ogni lamento, dacci fede e fiducia perché non confidiamo in noi stessi ma in te, il Dio vivente. Tu hai già trionfato, sei il vincitore del Golgota. Alleluia. Alleluia al tuo nome, Dio fedele, so che il mio Salvatore, il mio Redentore vive. Signore, sappiamo che oggi hai operato in mezzo a noi. Le persone potranno dire, è lì che è successo. Signore, ti ringrazio per questo e do a te solo l'onore. Nel nome di Gesù, amen.